Il Signore nostro Gesù Cristo definisce i Suoi discepoli con due simboli, il sale e la luce, in rapporto alla terra e al mondo. Il primo è il sale. Egli non dice «Voi siete come il sale», ma dice «Voi siete il sale». Cioè i discepoli sono il vero e unico sale della terra e sono loro ad assaporare i popoli con la sapienza evangelica. Quando la sapienza evangelica diventa intrinseca al discepolo e si esprime nella testimonianza della sua vita e nelle sue parole, essi salano gli uomini senza fare alcun sforzo, con il semplice essere in mezzo a loro. Questo è assai importante perché non implica che noi ci poniamo tanti problemi, ad esempio all'evangelizzazione. Se siamo cristiani e se obbediamo al Vangelo di Gesù, se il Vangelo è in noi, noi già evangelizziamo in tutto e per tutto nella nostra vita. Ora, se la terra non ha la sapienza evangelica, è priva di significato. Tutto quello che avviene in mezzo agli uomini non giunge al senso ultimo, ma si ferma a quello immediato. E allora, quando noi ci fermiamo al senso immediato, che differenza c'è tra noi e le bestie? Nessuna. Perché, anzi, possiamo essere peggiori di loro. Ora può accadere quello che non accade al sale ai discepoli di Gesù, cioè Gesù dice letteralmente se il sale si fa stolto, e ovviamente non parla più del sale fisico, parla appunto dei discepoli. Se i discepoli si fanno stolti, cioè se perdono il sapore evangelico, per loro non vi è più alcuna speranza, perché hanno perso la sapienza di Dio, che è il Cristo, e non hanno più alcuna forza di salare gli uomini, cioè di essere per le creature la causa della loro salvezza. Quando il discepolo non è più uno con il suo maestro, è lo stesso che il sale non sia più uno col suo sapore. Non ha più forze in sé e non può dire con l'Apostolo nella lettera ai Filippesi: in tutto ho forza in colui che me ne dà il potere. La sua sorte è quella di essere cacciato fuori dal regno, dalla sala nuziale, dall'intimità con il suo Signore, nelle tenebre esterne, dove pianto e stridore di denti, dice il Signore, per essere calpestato dagli uomini, cioè da coloro che avrebbe dovuto rendere sapienti. ai quali Gesù l'aveva destinato di essere sale. Colui che è diventato stolto con il temere la persecuzione, come ricorda l'ultima beatitudine, a causa del regno dei cieli, dice appunto la lettera agli ebrei, ha calpestato il Figlio di Dio e perciò è calpestato dagli uomini. L'essere luce del mondo è lo stesso che essere Cristo, perché nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 8, versetto 12, Gesù dice di sé: io sono la luce del mondo. E qui dice: voi siete la luce del mondo. Ora, Gesù dice di essere la luce del mondo quando era in mezzo a noi. Quindi, quando aveva un corpo passibile come il nostro, quel corpo che egli ha consegnato alla morte di croce. Ora il Signore è nella sua gloria. E in che modo egli è luce del mondo? Mediante il suo corpo, che è la Chiesa, per cui egli dice ora: voi siete la luce del mondo. Ora, se osserviamo la luce illumina tutto quello che è esposto alla luce. Quindi il discepolo di Gesù, essendo luce, illumina tutto quello con cui viene a contatto. In che modo illumina il discepolo di Gesù? Nello Spirito Santo, che è fuso nel suo cuore. E nel cuore del discepolo lo Spirito è fuoco divorante. E divenendo fuoco divorante, lo Spirito trasforma tutto in se stesso. E quindi il discepolo, illuminato dalla luce dello Spirito, che proviene dal fuoco, del calore, dell'amore che è in lui, egli illumina tutti gli uomini. E donde trae il discepolo di Gesù la luce? La trae dalla Chiesa. La Chiesa è il corpo di Cristo. Noi siamo membra di questo corpo di Cristo. La Chiesa è la luce. Noi siamo nella Chiesa luce del mondo. Se ci separiamo dalla Chiesa, non siamo più luce, ma diventiamo tenebrosi. E allora la Chiesa, essendo luce ed essendo la città posta sul monte, di lei la profezia dice: alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché ecco, le tenebre ricoprono la terra, nebbia fitta avvolge le nazioni, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno i popoli alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. E così abbiamo questo processo. Gesù è la luce del mondo per natura. Egli illumina la sua Chiesa, che è il suo corpo, e in essa ogni membro di essa. Quindi è quell'unica luce, la sua, che si irradia e si manifesta nel mondo, non è una luce diversa. Ora Gesù, dalla città posta sul monte, che è la Chiesa, passa alla lucerna che è posta sul lucerniere nella casa. La caratteristica comune alla città e alla lucerna è che sono posti in alto, una sul monte e una sul lucerniere. Quindi il loro scopo è quello di illuminare. Illuminare quale ambiente? La casa. E la casa che cos'è? È il mondo, è tutta l'umanità. Quindi la luce posta sul lucerniere fa luce a tutti quelli che sono nella casa, cioè a tutta l'umanità, a tutta la creazione, sia visibile che invisibile. Ricordatevi che gli angeli non ricevono luce diretta da Dio, la ricevono tramite Cristo, ma il Cristo totale, il capo e il corpo che è la Chiesa. Quindi noi in Cristo illuminiamo anche gli angeli. È quello che Lucifero non volle accettare, che una creatura di fango, quale Dio aveva progettato, stava per creare, fosse la fonte della sua luce, perché unita a Cristo in un modo inscindibile, come lo è appunto la Chiesa a lui che è lo sposo. Qui sta lo scandalo, capite, dei demoni. E quindi ora la lucerna che risplende sul lucerniere è l'agnello, ci dice l'Apocalisse al capitolo 21. Allora il Signore con questa serie di immagini parla della luce del mondo che sono i discepoli, della città posta sul monte che è la Chiesa e della lucerna che è lui stesso. È mirabile come fa il Signore. Egli si paragona alla realtà più umile, la lucerna, proprio per la sua incarnazione, il suo farsi uomo. Egli quindi illumina come lucerna, cioè nella sua mirabile incarnazione, la città. La città illumina tutti i suoi membri in modo che risplenda questa luce. E così la città posta sul monte, la lucerna in essa, attira a sé tutte le genti, come dice la profezia di Isaia al capitolo secondo. Ora, che cosa succede? Che gli uomini vogliono togliere la lucerna dal candelabro e porla sotto il moccio, perseguitando sia lui che i suoi discepoli. Ma non possono. Anche le persecuzioni contro il Cristo fanno risplendere lui come la luce, come è successo nella sua passione e morte e quindi nella sua risurrezione. Così anche i discepoli, perseguitati al massimo nella persecuzione, manifestano di essere la luce del mondo. Ora Gesù conclude con l'applicazione a noi e dice: «Così risplendano le vostre opere buone davanti agli uomini e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli». La luce si manifesta attraverso le opere buone nostre. Dice l'Apostolo Pietro: voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui. In che modo noi proclamiamo le opere meravigliose di Lui? Attraverso le nostre opere buone. Dice appunto ancora l'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini: noi siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha predisposto perché noi le praticassimo. Cioè, noi facciamo la nostra agenda con tutti i nostri impegni. Il Signore ci ha già fatto tutta l'agenda per noi. Adesso andiamo a casa, smettiamo di operare il bene, no? Continuiamo a operare. Dormiremo, dormiamo nel Signore, nella pace. Sia che dormiate, sia che siamo sempre del Signore. Domani ci alziamo. Tutto quello che facciamo siano opere buone nel quotidiano della nostra vita, non cose straordinarie, quelle semplici. Facciamole bene, con amore, con attenzione. Ecco, questo le ha predisposte per noi perché noi le praticassimo. Ci ha dato cioè la forza di farle. E la fantasia del Signore è più bella della nostra. Quindi se noi sapessimo vedere anche nel lavoro, in quello che facciamo, ad esempio, uno di voi può dire, anch'io posso dirlo, e domani che giornata che mi aspetta? Noiosa, antipatica, devo incontrare quello, quell'altro. Cioè, succede. Pensiamo di compiere un'opera buona, ma non perché lo sopportiamo pazientemente, come dice l'opera di misericordia spirituale, ma per amore. Allora tutto si trasforma. E il Signore ci ha preparato un programma stupendo. Quando arriviamo a sera, il Padre ci fa vedere com'è stupendo quello che ha preparato per noi, un'agenda meravigliosa, ma che la tiene per sé. Non ci fa vedere come noi vorremmo il piano settimanale, piano mensile, piano annuale. No, non ci fa vedere niente. Volta per volta ce la fa vedere. Quindi, così. Allora, se noi che siamo opera del Padre facciamo risplendere le buone opere che Dio ha predisposto per noi, cosa succede? Che gli uomini glorificano il Padre che è nei cieli. Questo è il massimo della predicazione evangelica. Ecco perché noi tutti siamo testimoni del Vangelo di Gesù, dovunque siamo. E glorificando il Padre manifestano la natura della Chiesa, che è quella di raccogliere in unità tutti i figli di Dio dispersi e fare di tutti gli uomini che sono non popolo, il popolo di Dio, come sempre ci dice l'Apostolo Pietro, citando appunto le scritture antiche. Ecco quindi la missione stupenda che il Signore ci affida. Registrato.
Non ha registrato?
Ma che vedi che c'è zero. Beh, adesso ci guarderò. Sì.
Io ce l'ho.
Anch'io, ma è per la morte.